avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Le 16.05, Cecilia Seppi al microfono insieme ad Alessandro Guarasci, alla parte tecnica Gustavo Messina e Gabriele Di Domenico. Buon pomeriggio, ben trovati cari amici a questo nuovo appuntamento in diretta con il mondo alla radio dalla terrazza del Pincio. Dopo Air Day, infatti, siamo ancora nella nostra regia mobile qui a Villa Borghese, perché poco distante da noi, alla Casa del Cinema, si sta svolgendo la seconda giornata di lavori di Impatta di Disrupt, cioè il festival dell'innovability, un festival che caratterizza la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione istituita dalle Nazioni Unite per un più rapido e auspicabile raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In questi minuti si sta svolgendo il panel dal titolo Il territorio visto dallo spazio, moderato da Massimiliano Menichetti, vice direttore dei media vaticani, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News. Poco prima si è svolto invece un dibattito sulla risposta alla desertificazione e all'aumento dei fenomeni estremi. E noi abbiamo qui due ospiti che hanno partecipato al panel. Si tratta di Maria Chiara Zaganelli, direttore generale di CREA, e poi Mario Cerulli, subject matter expert agricoltura e ambiente di Sigeo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, cominciamo dalla dottoressa Zaganelli. Territorio e agricoltura: da una parte cresce la tecnologia, l'analisi, la tecnica, dall'altra abbiamo il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, anche l'invecchiamento della popolazione agricola. Che cosa è necessario? È necessario un cambiamento di visione, di percezione per quanto riguarda l'agricoltura?
Assolutamente sì, il cambiamento di percezione dell'agricoltura in realtà è già in atto. Non voglio andare troppo indietro nel tempo, però credo che dopo il 2020 e l'esperienza Covid, la centralità del settore agricolo e del settore agroalimentare sia ben chiaro nella testa di tutti. Oggi però l'agricoltura ha un ruolo ancora più importante, perché oltre a essere alla base di un settore che muove gran parte del PIL nazionale, è fondamentalmente non soltanto un produttore di derrate alimentari, ma è ha un ruolo fondamentale di tutela del territorio, di presidio del territorio, del paesaggio, tutela la biodiversità e svolge nei territori, soprattutto nelle aree interne, servizi importanti per mantenere e lottare contro lo spopolamento. Quindi diciamo un'agricoltura che ha una concezione, cioè è completamente diversa da quella che noi avevamo come percezione nel passato, e su questo bisogna continuare a lavorare. Noi come settore della ricerca cerchiamo di offrire soluzioni agli agricoltori per accompagnarli in una situazione caratterizzata da cambiamenti climatici, quindi condizioni climatiche non sempre favorevoli alle coltivazioni, quindi cercare di trovare delle varietà che abbiano maggiore resistenza ai cambiamenti climatici, ma che abbiano anche maggior capacità di adattarsi anche a un altro tipo di cambiamento, quello che ha portato in Italia patogeni che erano completamente sconosciuti e che sono nemici delle piante e delle nostre coltivazioni. La ricerca è proprio a disposizione per fare questo. Oggi abbiamo a disposizione una grande opportunità e stiamo aspettando dalla Commissione europea una risposta ferma ferma, che è il regolamento sulle tecniche di evoluzione assistita, che ci consentiranno di mettere a sistema tutta questa biodiversità, questa conoscenza che noi abbiamo del settore agricolo, mettere a sistema tutti gli studi a disposizione per accelerare e dare agli agricoltori varietà che siano maggiormente resistenti dal punto di vista di stress idrico, calore, difesa da parte appunto di patogeni, ma anche un altro aspetto fondamentale che non può essere non considerato, cioè quella capacità della, oggi delle tecniche genetiche di individuare dei componenti attivi delle nostre varietà che fanno bene ancora di più al consumatore finale. Quindi credo che la ricerca possa essere per l'agricoltura veramente un ponte tra tradizione e innovazione.
Ecco, senta, mi permetta, concretamente quale risultato importante è stato raggiunto per quanto riguarda la genetica per lottare contro gli agenti patogeni esterni? Per esempio sappiamo in Italia il problema della xylella, il punteruolo rosso, che hanno appunto devastato ettari e ettari di coltivazioni.
Allora, da questo punto di vista, diciamo, la risposta della ricerca offre tante soluzioni in termini sia di innovazioni di prodotto ma anche di processo. Anche le pratiche agronomiche sono fondamentali per difendere le nostre coltivazioni. Se vogliamo fare un caso pratico, oltre appunto al contrasto di queste fitopatie di cui lei mi ha fatto cenno, mi viene anche in mente una risposta concreta, per esempio sui vitigni. Noi abbiamo degli studi importanti che consentono di avere delle varietà maggiormente resistenti a peronospora. L'anno scorso abbiamo avuto una vendemmia che è stata flagellata dalla peronospora. Dare una risposta concreta e consentire ai nostri agricoltori di disporre di varietà e avere poi tutte delle pratiche agronomiche che concorrono nella tutelare la produzione, beh, credo che siano risposte concrete che la ricerca sta offrendo.
Grazie.
Oggi abbiamo parlato di sviluppo sostenibile. Innanzitutto le chiedo di spiegarci un po' che cos'è, perché noi ne parliamo tanto ma magari i nostri ascoltatori non sono così preparati. C'è un modello valido per tutti i territori, a tutte le latitudini, oppure ogni regione del mondo ha le sue declinazioni? E ovviamente, se sì, in Italia qual è questo modello di sviluppo?
Allora, credo che l'Italia sia il paese dove proprio per la diversità dei territori, per la conformazione, è impossibile pensare ad una soluzione unica per tutti per tutto il territorio. La capacità oggi della ricerca è appunto quella di mettere a sistema i dati, fare una modellistica anche di previsione per consentire all'agricoltore, rispetto al suo posizionamento geografico, di sfruttare tutta una serie di informazioni. Oggi è sempre più importante dare dei supporti alle decisioni, e non solo sono le decisioni politiche, sono anche le decisioni dell'agricoltore. Quando concimare, quando fare gli interventi, quando utilizzare l'acqua. L'agricoltura di precisione da questo punto di vista offre delle grandi risposte, perché consente nel ciclo di coltivazione di una pianta di intervenire quando c'è bisogno dal punto di vista di trattamenti fitosanitari, quando c'è dal punto di vista appunto dell'utilizzo dell'acqua. Quindi questa è la strada che va percorsa. Questa è una strada che ovviamente va avvicinata all'impresa agricola, perché l'impresa agricola deve avere le capacità, le conoscenze, l'informazione e la formazione su questi strumenti.
Certo.
E deve avere anche le possibilità economiche di capire che sta facendo un investimento che può rappresentare inizialmente un costo, ma che produrrà sicuramente un guadagno sul medio-lungo periodo. Quindi è fondamentale. Oggi non si può più coltivare in ogni angolo con dispendio di risorse, partendo dal suolo anche, dall'acqua e tutto il resto, e quindi bisogna attrezzarsi e avere le informazioni per farlo.
Allora, Cecilia, la dottoressa parlava appunto di razionalizzare le risorse, e secondo me un aspetto fondamentale sono i dati. Allora, Mario Cerulli, Subject Matter Expert Agricoltura e Ambiente di Sigeo. Quali sono le banche dati che abbiamo? Soprattutto sono accessibili? Come incrociarle? E soprattutto che cosa farci?
Allora, sì, le banche dati ci sono davvero numerose, davvero tantissime, e poi spiegherò anche come sono nate queste banche dati. E insieme però alle banche dati abbiamo anche oggi le tecnologie per utilizzarle, che non è scontato, perché anche qualche anno fa avevamo tante informazioni, ma le tecnologie non erano ancora, diciamo, mature per poter essere utilizzate così diffusamente, e neanche le capabilities delle aziende, diciamo, di informatica, comunque di ICT del settore avevano ancora, diciamo, la capacità di utilizzare questi dati in maniera così spinta. E le banche dati che sono disponibili sono quelle che derivano dai processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni, fondamentalmente, sia centrali sia locali. Sono delle banche dati, sono tantissime.
Cioè assessorati all'agricoltura, Ministero
così dell'agricoltura, AGEA, MACREA, Agricat, anche tutti i soggetti che oggi erano presenti nel panel. Le regioni, certo, sicuramente gli assessori dell'agricoltura, gli organismi pagatori, che diciamo che AGEA è un organismo pagatore in realtà, cioè è quello che eroga poi fisicamente gli aiuti agli agricoltori. E ce ne sono 9 in Italia di organismi pagatori, perché alcune regioni del nord li hanno costituiti autonomamente e quindi non operano più attraverso AGEA, ma operano, diciamo, attraverso i servizi regionali. Queste banche dati si sono generate automatizzando i processi amministrativi. In sostanza oggi nessuno di noi, nessuna amministrazione lavora più con un processo manuale, tutti i processi sono automatizzati, e questo ha generato decine, centinaia, forse migliaia di banche dati che sono, diciamo, lì, diciamo, nei server, nel cloud, diciamo, delle amministrazioni, che però li usano appunto per le loro necessità e non in maniera più distribuita. E queste banche dati hanno, diciamo, due caratteristiche fondamentali. La prima è che molte informazioni molto spesso sono georiferite, cioè hanno un'identità geografica, quindi le possiamo posizionare
sappiamo dove sono fisicamente.
E questo è importantissimo, perché se lei volesse fare un'analisi in una zona DOC, per esempio, ristretto, oppure in una zona che le chiamiamo Natura 2000, che sono le zone vulnerabili ai nitrati, le aree parco, così, io la posso circoscrivere solo a quell'area e quindi fare un focus estremamente dettagliato, estremamente preciso di quelle informazioni. Quindi l'identità geografica è molto importante di questi dati. L'altra grande caratteristica, la grande qualità, è quello che i dati sono certi e certificati, perché essendo generati all'interno del procedimento amministrativo seguono una legge, che è un regolamento comunitario, una norma nazionale. Quindi quando viene introdotto il dato nell'amministrazione viene comunque controllato, è un dato certificato, e quindi la qualità di questi dati è molto molto alta. Dicevo, sono tantissime, ma non sono state fatte queste banche dati, diciamo, per la lotta ai cambiamenti climatici. Noi le possiamo utilizzare a supporto di questa attività. Perché comunque sono delle banche dati o cartografiche o territoriali, o comunque che danno informazioni di tipo che servono per sostenere questa lotta al cambiamento climatico. Per esempio, i dati agrometeo, i dati meteorologici che hanno le ARPA, sono le agenzie regionali per l'ambiente, sono pubblicati online e sono open source, cioè sono direttamente accessibili. Quindi se lei volesse studiare il numero e la frequenza delle giornate torride, quelle sopra i 35 gradi, il numero delle notti tropicali e la frequenza, quelle che non scendono sotto i 20 gradi, le ondate, la lunghezza delle ondate di calore, cioè fenomeni, diciamo, meteorologici complessi, può scaricare questa e può farsi tranquillamente questa analisi ed avere delle indicazioni. Posso prendere, per esempio, le regioni hanno la carta petologica, cioè posso sapere qual è la composizione del terreno, limo, argilla e
ma
sabbia.
Ma poi mi permetta, poi questi dati vengono realmente utilizzati,
allora,
o lei trova un ritardo, diciamo, nell'utilizzo?
Allora, oggi questi dati, diciamo, non sono utilizzati. O sono utilizzati molto parzialmente.
C'è un grande lavoro di raccolta, però poi
allora,
non...
Sì, vengono utilizzati degli addetti ai lavori, cioè io sono un meteorologo, quindi mi prendo i dati delle centrali del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Calabria, del Lazio, e me li elaboro e mi faccio le mie statistiche, però li uso nel campo in cui mi attiene. Per esempio, faccio un esempio che ho già fatto prima nel panel, ma è perché è semplice questo esempio. Dopo la mucca pazza, il Ministero della Sanità ha istituito, diciamo, un sistema di tracciabilità dei capi di bestiame, quindi dalla nascita alla macellazione, ovviamente, diciamo, molto, molto rigoroso, perché, diciamo, tutto il fenomeno che si era verificato doveva garantire comunque la sicurezza alimentare, no? Questo in tutta Europa è successo. Questa banca dati la coordina l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, che quindi è una banca dati nazionale. Loro per ogni stalla hanno le coordinate geografiche, quindi esattamente dove è posizionata la stalla nel territorio, e hanno il numero dei capi con la destinazione produttiva, vacche da latte, vacche da carne, vitelli, adulti, cioè hanno tutte, se sono vacche, se sono ovini o suini, suino in grasso, suino magro, eccetera. Quindi hanno tutta questa serie di informazioni molto importante. Questa informazione è una banca dati del Ministero della Sanità, quindi serve a garantire la sicurezza alimentare. AGEA per esempio la utilizza per fare il controllo degli aiuti alla zootecnia, cioè quando un'azienda agricola dice ho 200 vacche in lattazione e chiede un aiuto perché c'è un aiuto a capo di bestiame, e AGEA deve verificare questo dato, quindi c'ha due alternative: o manda una persona fisicamente nella stalla, oppure... ma nei bovini è facile perché stanno nella stalla, ma negli ovini diventa complicatissimo, sti greggi, certo, si spostano, si moltiplicano si moltiplicano all'infinito, no? Quindi invece tramite questa banca dati loro possono fare un controllo molto più semplice, molto più economico e molto più efficace.
E allora questo però è un esempio di un sistema che funziona, tutto sommato.
Funziona, però questa banca dati adesso per esempio potrebbe essere utilizzata per calcolare il fabbisogno idrico della zootecnia in una zona. Cioè io potrei dire, ma nella pianura padana, dove ho una provincia di Mantova, dove ho 1000 allevamenti con 100.000 capi di bestiame, quanta acqua mi serve? Perché poi quando c'è la siccità, il problema non è solo dell'idropotabile, cioè del consumo umano, ma il problema è dell'industria, dell'agricoltura e della zootecnia, perché tutti la consumano l'acqua. Quindi a chi la tolgo? Quindi serve un sistema decisionale che mi aiuta a dire, allora i bovini ne consumano questi, l'agricoltura, e lo posso fare, ne consuma quest'altro, l'idropotabile è la lettura dei contatori, è molto semplice, per quanto riguarda per esempio l'acqua dei consumi industriali ho bisogno di dare delle gambe di commercio, perché devo capire quante aziende ci sono, che tipo di produzioni fanno e che consumi di acqua, e posso applicare degli algoritmi per calcolare quanto consumo di acqua fanno.
Insomma, arriviamo fino a un certo punto.
Però questa punto di vista, cioè questa visione di utilizzare i dati pubblici per fare altre cose, no? È un po' si chiama un approccio a proprietà emergenti, che viene sempre spiegato con la molecola dell'acqua.
Cioè
H2O, no? Allora dice, se un fisico, un chimico studiasse tutta la vita la molecola dell'idrogeno e per 30 anni, 40 anni contestualmente la molecola dell'ossigeno, mai immaginerebbe che unendo queste due molecole si forma l'acqua, che è una cosa totalmente diversa dalle due molecole a sé stanti, no?
Certo.
Quindi è un po' il concetto.
Vabbè, è un po' un paradigma della scarsa comunicabilità che c'è all'interno dell'amministrazione pubblica italiana.
Sì. Oppure uno dice, diciamo, io metto insieme tante informazioni e alla fine tiro fuori una cosa che non immaginavo esistesse. Cioè, sì, è un po' questo.
Sarebbe,
diciamo,
auspicabile anche una democratizzazione dei dati, ecco, appunto, come diceva. Lei ha parlato di siccità, sì, e appunto i dati ci dicono che oggi 631.000 chilometri quadrati sulla Terra sono colpiti da siccità. Aumenta il rischio in Europa, anche l'Italia purtroppo sta subendo questo fenomeno, infatti centrale nel panel è stata proprio la desertificazione, cioè questo avanzamento di aree non desertiche come possono essere quelle del Sahara con le dune, certo, di sabbia fine color oro, ma insomma sta aumentando quello che è un terreno, diciamo, arido e quindi non buono per essere coltivato, per essere produttivo. Allora, cosa si può fare concretamente per ridurre la desertificazione e in questo come interviene Sigeo?
Allora, diciamo, questo è un problema, diciamo, di utilizzo dell'acqua, quindi di ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua e di resilienza. C'è, diciamo, un concetto che va prima chiarito. Allora, noi eravamo abituati ad avere un'estate, diciamo, molto secca, molto arida al sud Italia, e poi, diciamo, al centro avevamo un clima, diciamo, più o meno normale, e al nord invece avevamo abbondanza di acqua, no? Perché comunque c'è tutto l'apporto nevoso, c'è l'apporto di ghiacciai, quindi fiumi ricchi di acqua, quindi la disponibilità di acqua comunque c'era. Nel 2022 è proprio un anno emblematico da questo punto di vista. Siccità fortissima al nord, il Po con il minimo della portata registrato negli ultimi 150 anni, se non ricordo male, Cuneo Salino risalito per 30 km nel Po, quindi con danni enormi alla falda idrica, risiede addirittura nel fiume Adige. Questo perché? Perché nell'Italia centro-orientale l'apporto nevoso è scarso, cioè non nevica più come nevicava, anche perché la quota di neve si è alzata, no? Quindi la quantità di neve presente è minore.
Sì, oltre 2000 metri ormai.
Esatto. C'è la fusione precoce delle nevi, perché già a 2000 metri noi a maggio avremo già 12 gradi, quindi non c'è più un processo di fusione lento, costante durante l'estate, ma è molto molto più rapido, quindi l'acqua la perdiamo subito a maggio, che ancora magari piove, quindi non ci sarebbe neanche troppo bisogno. E i ghiacciai sotto i 3000 metri sono tutti esausti, sono tutti sciolti. Quindi non c'è più questo apporto di acqua e quindi la gestione dell'acqua diventa un problema fondamentale. E poi che si è verificato nel 2022? Una fortissima siccità, nominato addirittura un commissario per l'acqua, quindi, diciamo, addirittura un problema anche politico, diciamo, da affrontare. Poi improvvisamente è piovuto, ha spento la siccità al nord, ma ha fatto un'alluvione in Emilia Romagna, quindi con dei danni a cose e persone enormi, e quindi è questo il problema, no? Questo, diciamo, questi fenomeni che una volta esistevano, ma singolarmente oggi coesistono, cioè oggi poi siccità e alluvione, alluvione o siccità, cioè diciamo anche insieme nello stesso territorio, che è una cosa diciamo drammatica. In agricoltura si ricorre a sistemi di irrigazione più efficaci, si passa dai vecchi sistemi a scorrimento ai sistemi
a goccia,
sì, prima a pioggia e poi a goccia, sono sistemi più complessi. C'è una zona in provincia di Piacenza che hanno fatto una cosa straordinaria negli ultimi anni. Praticamente loro non hanno tantissima acqua, ce l'hanno ma non tantissima. E fanno tanto pomodoro e tanto mais, quindi è una zona a carattere industriale che richiede molta acqua. Hanno praticamente adottato un sistema di irrigazione a goccia sotterraneo, però di subirrigazione, e hanno modificato le macchine di semina delle piantine di pomodoro che cadono esattamente dove stanno i tubi di irrigazione, quindi in modo da non sprecare neanche un goccio d'acqua. Quindi hanno messo insieme praticamente la meccanica agraria e l'idraulica agraria e hanno tirato, diciamo, un sistema ottimale, però
più efficace.
È un territorio, diciamo, che è riuscito.
Scusi, Israele e i paesi arabi questo ci insegnano.
Fanno questo, poi loro utilizzano, per esempio, fanno il riuso delle acque reflue e dei depuratori, che sono 4-5 miliardi di metri cubi d'acqua, che in Italia ancora non viene utilizzato per motivi anche legali, europei, eccetera. E molti paesi usano la desalinizzazione, per esempio,
che però a costi enormi energetici.
A costi enormi se si usano acque salate di mare, se si usano acque lagunari che hanno un'incidenza di sale inferiore, si possono fare, almeno per l'acqua potabile, perché certo. Per esempio a Barcellona è una città che diciamo l'acqua idropotabile è tutta.
Dottoressa Zaganelli, come crea, come interviene proprio su questo aspetto? Per la lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto la desertificazione.
Allora, sulla desertificazione il nostro ente offre varie soluzioni. Intanto, come diceva prima il collega, si deve lavorare con una maggiore sinergia e interoperabilità dei dati, perché appunto noi abbiamo dati sul suolo, abbiamo dati che riguardano gli andamenti climatici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi 70 anni, abbiamo una serie di informazioni che, messe a sistema e anche rese accessibili e interoperabili con le altre banche dati, possono dare delle soluzioni importanti, che sono delle guide per le nostre imprese agricole. Sull'acqua il CREA lavora ormai da tempo, appunto mettendo anche a disposizione ricerca sulle pratiche agronomiche che possono consentire anche una minor evaporazione dell'acqua trattenuta nel terreno, per esempio quando siamo in presenza di scarse precipitazioni, perché non è soltanto l'assenza di pioggia che è un problema per l'agricoltura. Abbiamo studi che riguardano il suolo, si era fatto cenno prima anche nel panel alla famosa carta dei suoli, su questo possono essere date delle informazioni importanti ai nostri agricoltori, perché si scelgano le zone più vocate anche rispetto all'andamento climatico ad alcuni tipi di coltivazioni. È inutile continuare a coltivare alcune varietà in zone del paese che registrano da anni precipitazioni o eventi climatici avversi, per cui la produzione non si verifica, e quindi fondamentalmente è un danno. Bisogna prendere atto di questo e invertire e trasferire queste produzioni altrove, oltre appunto, come dicevo prima, l'offerta di varietà più resistenti agli stress idrici o al calore. Queste credo che siano le soluzioni, ma diciamo la ricerca ne offre tantissimo.
Sì, un altro tema centrale per combattere il cambiamento climatico è quello della formazione che spesso viene rivolta ai giovani, però l'Italia, a parte, come dice un grande sociologo Bernardini, è una società anziana, no? Però l'Italia soprattutto è sostenuta da cinquantenni, servirebbe una formazione più mirata.
Sì, di questo abbiamo discusso anche prima. La formazione secondo me serve a tutte le età, cioè nel senso è inutile pensare soltanto di concentrare la formazione sui giovani dimenticando chi poi oggi sta conducendo il nostro paese nelle varie attività. Credo che però la cosa più importante, una lettura fondamentale, sia quella di avvicinare queste due generazioni, cioè quelli che sono già presenti in agricoltura e quelli che in agricoltura pensano di costruire il proprio futuro, e farlo con misure di accompagnamento, perché la formazione nasce anche nell'interscambio tra le generazioni. Un imprenditore agricolo che è già attivo può sicuramente offrire la sua competenza e la sua esperienza a un imprenditore agricolo giovane. L'imprenditore agricolo giovane, dall'ultimo censimento Istat, offre delle grandi possibilità di visione dell'agricoltura. Intanto è una persona più propensa a fare rete, e questo è un elemento fondamentale. Noi veniamo da un'agricoltura che sconta una fortissima parcellizzazione, una dimensione media per azienda molto piccola, e questo ovviamente non aiuta. Fare rete è importante, cooperare da questo punto di vista è importante. I giovani sono più propensi alla digitalizzazione, questo è un fatto proprio fisiologico, non si può negare, quindi fare la formazione del giovane, ma far sì che questo giovane possa affiancare chi è alla conduzione di un'azienda agricola, probabilmente aiuta anche l'attuale conduttore ad assorbire questa capacità e questa tendenza a digitalizzare il dato, ma non per un vezzo di social o quant'altro, ma perché la digitalizzazione del dato è una registrazione di quello che si è fatto nell'azienda e aiuta l'agricoltore, l'imprenditore, a programmare gli interventi futuri. Quindi è fondamentale. Io credo fermamente in questa formazione, diciamo, che avvicina le due generazioni, cercare appunto di creare misure di accompagnamento, altrimenti, come dicevo prima, anche ricambio generazionale si traduce fuori una persona senior e dentro un giovane, ma in mezzo che cosa c'è?
Insomma. Cerulli, e voi avete difficoltà a trovare le professionalità di cui il mercato e in questo momento la tecnologia ha bisogno?
Allora, diciamo che in questo momento qui il mercato dell'IT è abbastanza complesso. C'è molta richiesta, il PNRR, diciamo, è stato un acceleratore di queste professioni, c'è una grande ricerca e le facoltà scientifiche in Italia non sono, diciamo, tra le più affollate, no? Quindi c'è questo problema. Noi, diciamo, siamo una società piccola, quindi abbiamo un gruppo, diciamo, abbastanza ristretto, quindi abbiamo tutti gli skill necessari per fare quello di cui necessitiamo. E quello che manca, c'è un po' una barriera, diciamo, tra le professioni IT e le professioni diciamo verticali come l'agronomia, l'ingegneria ambientale, eccetera. Cioè, perché diciamo chi fa l'informatica fa informatica, chi fa economia, no? Non c'è, diciamo, una contaminazione tra questi mondi, tanto più che il Politecnico di Torino ha inserito nei corsi di ingegneria ambientale 30 ore, mi sembra, 300 adesso non ricordo esattamente, di agronomia, di materie agronomiche, proprio per poter contaminare, quindi per poter dare delle competenze, delle conoscenze anche su questi settori, quindi diciamo incrociati, ibridati, che è fondamentale, perché per esempio tutti i progetti PNRR la quota di informatica è molto bassa, però serve. Faccio un esempio: nel settore idrico, idropotabile, i sistemi, diciamo, le reti idriche di distribuzione dell'acqua esistono, ma sono tutte su carta, cioè la stragrande maggioranza. Tramite il PNRR le hanno tutte digitalizzate, e questo, diciamo, è un primo passo, no? Perché tu intanto li puoi mettere su un sistema geografico e le puoi visualizzare, ma soprattutto su questa rete digitalizzata puoi farci altri lavori, cioè, a parte la pianificazione delle manutenzioni sui tratti più vecchi, eccetera, no? Questo, diciamo, ti agevola un po' il lavoro operativo, ma soprattutto puoi fare dei lavori di distrettualizzazione, di calibrazione della rete, cioè che succede se su questo tratto aumento la pressione, che succede se qui aumento la portata, la notte, lo studio delle pressioni minime di notte dove il consumo si abbassa, eccetera. Quindi digitalizzare queste reti ti dà delle possibilità enormi, però le professionalità per farlo, questo lavoro, si sono create adesso con il PNRR proprio per questa esigenza, cioè non c'erano fino a 2 anni fa, 3 anni fa, o c'erano ma erano molto limitate.
Molto limitate.
Quindi, diciamo, queste sono, nascono nuove professioni, nuove opportunità di lavoro, e questo è molto importante perché comunque, diciamo, il mercato del lavoro si allarga e si può trovare, insomma, dei lavori, diciamo, anche molto interessanti su tutti questi ambiti.
Cecilia, un'ultima domanda.
Sì, dottoressa Zaganelli, so che le sta particolarmente a cuore questa domanda. Anche voi come CREA riscontrate questa difficoltà nel trovare delle professionalità con queste skills?
Sì, abbiamo anche noi queste difficoltà. Credo che oggi fondamentalmente bisogna cambiare un po' il paradigma. La ricerca ha bisogno di professionalità molto diverse l'una dall'altra, quindi quello che noi stiamo cercando non è una specifica professionalità, perché oggi la ricerca deve offrire delle risposte sotto tanti aspetti. Oggi pensare alla ricerca molte volte può non essere soprattutto attrattivo per i giovani in un paese comunque purtroppo che non investe molto in ricerca. Vuol dire non avere sempre delle strutture all'avanguardia, mettere a disposizione dei laboratori dove fare ricerca e stimolare quindi i giovani ad arrivare nel mondo della ricerca, soprattutto pubblica. E soprattutto quello che è importante secondo noi è cercare nuove professionalità che diano una risposta a 360 gradi al problema della ricerca, perché ciò che si trova facendo ricerca possa essere trasferito alle imprese agricole e con la ricerca modelli e prodotti nuovi, innovativi, rendono ancora più attrattivo per i giovani il settore agricolo. Quindi è un trasferimento, diciamo, importante questo che va fatto.
Dottor Cerulli, diciamo che l'agricoltura è un ambito funestato dai cosiddetti crimini o reati ambientali, no? Pensiamo al traffico illecito dei rifiuti, allo smaltimento illegale dei rifiuti tossici o pericolosi, all'abusivismo edilizio, all'inquinamento delle acque, del suolo, gli incendi, insomma ce ne sono di cose di cui parlare, anche il traffico delle specie protette. Voi lavorate con i dati anche per prevenire questo tipo di reati?
No, diciamo fondamentalmente noi forniamo dei servizi territoriali per intercettare ovviamente questi dati. Parlava oggi il direttore di Egea del progetto Criminal Focus Area, che è un progetto, diciamo, che serve a rilevare quelle aree sensibili alle attività illegali, per esempio come le discariche abusive, gli incendi, perché poi l'incendio, diciamo, esiste la competenza forestale, che è quella del CUFA, cioè dei carabinieri forestali, ma sugli incendi, quelli, diciamo, delle stoppie, la competenza è dei comuni, normalmente sono i contadini che poveretti intervengono, no? Per poterli contenere. E quindi, diciamo, questa banca dati è una banca dati che contiene tutti questi elementi, diciamo, illegali, quindi dagli incendi alle discariche illegali, alle baraccopoli del caporalato, un altro fenomeno. E quindi noi, diciamo, aiutiamo le aziende a gestire queste informazioni su un sistema informativo geografico per poterlo poi rendere poi pienamente fruibile nel funzionamento, nelle attività istituzionali, quindi la lotta al caporalato. Se noi, diciamo, dove stanno le troviamo le baraccopoli, diciamo dove stanno, poi loro le mettiamo su una mappa e loro vanno lì e le controllano, o anche le discariche illegali, per esempio.
E allora, Cecilia, io penso un saluto molto interessante, diciamo.
Sì, davvero.
Io saluterei i nostri ospiti, Maria Chiara Zaganelli, direttore generale CREA, e Mario Cerulli, subject matter expert agricoltura e ambiente di CGEO. Cecilia, do la linea di regia per una canzone.
Sì.
Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model?
Now that my role model is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you call me out, call me
E allora, cara Cecilia, bentornati qua in diretta dalla terrazza del Pincio, villaggio per la terra, ma vi ricordo anche Casa del Cinema, dove si stanno svolgendo tutta una serie di dibattiti che hanno al centro la sostenibilità, l'ambiente, potremmo dire anche la natura, una volta si diceva così, poi si entra tutto il tema ecosistema, che è un po' più difficile da comprendere per tanti, però forse se diciamo natura è più facile, di più facile comprensione. Allora, Cecilia, abbiamo parlato finora di dissesto idrogeologico, ma anche di siccità. E quale migliore ospite, diciamo, potrebbe essere se non l'ACEA, cioè l'azienda una volta municipalizzata, ma che fornisce a Roma acqua da secoli, in sostanza. Allora, Cecilia, chi abbiamo sentito? La presidente proprio di ACEA, Barbara Marinali. Perché su Roma si stanno facendo tutta una serie di interventi importanti, il PNRR ha dato una mano, però una delle questioni anche da tenere in considerazione è anche l'afflusso dei tanti pellegrini e dei tanti turisti che in questo momento sono su Roma, e in vista anche di quella che è e che sarà la giornata mondiale della gioventù di fine luglio, inizio agosto, che si svolgerà proprio a Tor Vergata, e quello sarà un test fondamentale secondo me per ACEA. Allora, Luca Collodi ha proprio voluto sentire la presidente di ACEA, Barbara Marinali.
Presidente, il valore reale dell'acqua? Il valore di questa risorsa è un valore che ancora oggi non si comprende. L'acqua è il bene dei beni, l'unico fattore della produzione che non può essere sostituito. È indispensabile per la vita dell'uomo, indispensabile evidentemente per la nostra agricoltura, per l'agricoltura del mondo, e anche indispensabile per l'industria. Non c'è nessun processo della produzione, nemmeno quelli più avanzati come l'intelligenza artificiale, i data center, che non abbia bisogno in quantità peraltro copiose di acqua. Quindi il valore è inestimabile, si comprende ancora di più oggi che questa risorsa comincia a diventare una risorsa scarsa. Del resto i cambiamenti climatici ai quali assistiamo hanno messo in fortissimo stress questo settore, e non solo gli operatori, ma anche, diciamo così, un uso corrente tra la risorsa che in molti paesi del mondo va a questo punto a doversi scegliere dove essere destinata, se all'agricoltura, all'uso umano o all'industria. Quindi è evidente che forse per la prima volta dopo tantissimo tempo si comincia a percepire quello che è il valore di una risorsa che continua a restare bene pubblico, perché sappiamo che è un bene pubblico, ma indubbiamente poterne disporre nella quantità, nelle quantità e nella qualità nelle quali l'acqua serve a tutti gli usi è una nostra grande responsabilità, e quindi il valore di questa risorsa è al centro di ogni nostra azione.
Presidente Marinali, come si può arrivare a tutelare questo bene?
La tutela del bene io direi che passa attraverso vari livelli, da quelli, diciamo, individuali a quelli più istituzionali. A livello individuale ogni singolo gesto che compiamo nel nostro quotidiano deve essere improntato ad un uso responsabile di una risorsa di una risorsa come l'acqua scarsa. Quindi dal semplice gesto di aprire il rubinetto al mattino quando laviamo i denti o quando facciamo una doccia, cercare di capire come ridurre, di insegnare alle giovani generazioni, come stiamo facendo noi anche con programmi di educazione idrica insieme al Ministero per l'istruzione, insegnare appunto ai giovani, ai bambini, ai giovani del domani un uso responsabile dell'acqua, che appunto non è una risorsa infinita. Poi a livello di operatori del settore di sistema, attraverso evidentemente tutte le azioni volte alla riduzione delle perdite, sappiamo che la rete italiana è una rete fortemente compromessa dal punto di vista della portanza dell'acqua, che abbiamo una media nazionale di perdite del 42%, in Acea, e quindi a Roma in particolare Ato2, che è la più grande società, diciamo, del gruppo Acea, che presta il servizio idrico a circa 3.900.000 persone, quindi veramente un numero impressionante. Le perdite sono scese al 27,8%, e, diciamo, recuperando 13 punti percentuali dal 2017 al 2024. È un numero abbastanza impressionante, guardi, più o meno è l'acqua che si consuma in una città media come Palermo, per darle un'idea.
Presidente Marinali, le responsabilità, come si possono responsabilizzare i cittadini?
Allora, l'educazione è senz'altro il primo, diciamo, dei messaggi. Io sarei anche per una nuova comunicazione, cioè di acqua ne parliamo un po' troppo poco e ne parliamo un po' tra operatori, siamo come gli indiani nella riserva, rischiamo di girare intorno al fuoco, no? Con un senso di autoreferenzialità. Così come sono state fatte tante campagne, e le ricordo, sull'educazione all'uso responsabile dell'energia, sull'energia verde, io sarei per diffondere attraverso una pubblicità anche istituzionale, quindi da parte del governo, messaggi importanti come il risparmio dell'acqua e l'uso responsabile di questa risorsa. Quindi bisogna insistere moltissimo, perché poi, l'abbiamo visto in tante cose, coinvolgere le persone e farli capire veramente che l'acqua non è un bene scontato, ma un bene prezioso che va preservato, questo è importante. Credo che molto dipenda anche dal fatto che pochissimi, parlo dell'Italia, abbiamo la percezione di quanto paghiamo di acqua ogni anno, perché la maggior parte di noi non percepisce questo come una bolletta. Perché? Perché viene annegata all'interno dei costi del condominio, quindi noi non abbiamo la percezione precisa, come quando apriamo la bolletta magari dell'energia, di quanto paghiamo per l'acqua. Forse sapere quanto paghiamo di acqua potrebbe aiutarci a capire che non paghiamo così tanto, ma che in ogni caso potremmo pagare ancora di meno.
Presidente Marinali, un'ultima riflessione: l'acqua come bene comune, ma anche acqua per un'azienda come lei rappresenta e come tante altre, anche da un punto di vista economico e finanziario, come si può conciliare questi due aspetti?
Ma fortunatamente non le devo rispondere con un punto di vista o una certezza. Esiste un'autorità di regolazione di sistema, che è l'ARERA, che decide come e quanto possono guadagnare, quindi in modo assolutamente equilibrato ed equo i gestori di questa risorsa. L'autorità fissa le tariffe per l'acqua, è lei che verifica che tutti gli investimenti che noi facciamo siano fatti e siano corretti negli importi e nelle modalità con le quali li eseguiamo, e quindi quello che noi chiediamo in bolletta ai nostri utenti è qualcosa che viene determinato con numeriche e con, come dire, la correttezza regolatoria che è validata da un'autorità di settore. Quindi da questo punto di vista credo che il nostro legislatore, per quanto riguarda tutti i servizi pubblici, abbia agito con grande correttezza nel rispetto di una normativa europea. Tutto quello che è servizio pubblico, come l'acqua, l'energia evidentemente, viene assegnato, per quanto riguarda anche la remunerazione degli operatori, alla fissazione di tariffe da parte di un'autorità di settore, e questo credo che possa rassicurare tutti su quello che può essere da un lato la tutela di un interesse e di un bene pubblico e dall'altro la giusta remunerazione da parte di chi industrialmente assicura a tutti quotidianamente una risorsa così indispensabile.
Ed eccoci di nuovo in diretta qui dalla terrazza del Pincio con Cecilia Seppia e Alessandro Guarasci. Stiamo seguendo i panel che avvengono a poca distanza da noi alla Casa del Cinema. Abbiamo avuto in studio due ospiti del panel sulla desertificazione, adesso è la volta del territorio visto dallo spazio. Io però, prima di presentarvi i nostri ospiti, vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 per inviarci messaggi, magari anche domande da sottoporre ai nostri ospiti, e vi invito anche a seguire il canale WhatsApp di Radio Vaticana, quello ufficiale con la spunta blu, dove troverete gli aggiornamenti in diretta, i nostri radiogiornali, i podcast dei programmi, anche poi il podcast di questa diretta del mondo alla radio. Ma veniamo subito ai nostri ospiti. Abbiamo con noi Nunzia Favaloro, responsabile esplorazione spaziale e satelliti del CIRA, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, e Stefania Cantoni, direttore infrastrutture di ricerca e sperimentazione sempre del CIRA. Buon pomeriggio, benvenute.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, com'è la Terra vista dallo spazio? Chi mi risponde?
Vai Nunzia, dai, tu che sei dell'esplorazione, poi aggiungo anche
allora,
io.
La Terra vista dello spazio è bellissima, è, diciamo, colorata, ha questi colori fantastici che quindi tutti desiderano vedere. È una Terra però che dallo spazio si vede essere un po' martoriata dalle condizioni climatiche avverse, dalle discariche, quindi sicuramente è una Terra bellissima, ma che possiamo lavorare per rendere ancora più bella.
Ecco, ma come si fa a vedere che è martoriata? Cioè, qual è il segnale che c'è?
Allora, rispetto alle tempeste, per esempio, spesso siamo abituati a vedere anche quei vortici dallo spazio che, diciamo, insistono sulla Terra, per cui si vede che ci sono anche delle condizioni climatiche avverse proprio attraverso questi vortici, questi tornado che si verificano in diverse zone.
Che una volta non c'erano, oppure semplicemente adesso ce ne accorgiamo perché ci sono più satelliti?
Allora, entrambe. Sicuramente una volta gli eventi climatici non erano così violenti, sicuramente, però contemporaneamente, così come tante cose che scopriamo anche in altri ambiti, adesso c'è più attenzione, per cui abbiamo un occhio vigile sul nostro pianeta.
Cecilia.
Ecco, noi abbiamo forse una visione un po' romantica dello spazio, degli astronauti che vanno lassù a annoverare le stelle una ad una, come dice Giacomo Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, eppure ci sono molte azioni, non
certo
soltanto...
Certo che sei istruita.
Grazie, cioè, è il liceo classico.
Incredibile.
dicevo, non soltanto di ricerca, no? Come giustamente anticipava lei, ma anche di prevenzione, di tutela dell'ambiente, per la gestione, il controllo del territorio, la salvaguardia dei beni culturali, che possono essere fatti anche a distanze siderali. Prego.
Assolutamente, in realtà intorno alla nostra Terra ruotano, prima lo dicevamo, tanti satelliti. Questi satelliti hanno vari obiettivi, vari scopi. Uno di quelli è proprio essere in grado di guardare la Terra, guardare con occhi diversi, perché un satellite non guarda soltanto con gli occhi come quelli che siamo abituati ad avere noi, ma attraverso delle frequenze diverse, raggi X, piuttosto che interferometria, quindi parolone che noi utilizziamo nell'ambito tecnico. Siamo capaci di guardare quello che succede sulla Terra, e uno dei degli elementi che è particolarmente indicativo sono proprio le piante. Le piante sono dei bioindicatori, perché non solo ci permettono di guardare a seconda della loro fluorescenza piuttosto che la loro presenza o delle macchie di assenza di piante in una regione, ci fanno capire che c'è qualcosa in quella coltivazione che non va, ma c'è anche un altro aspetto. Le piante assorbono il terreno e la presenza di eventuali agenti nocivi presenti nel terreno cambiano la risposta della pianta. E una delle ricerche che per esempio noi stiamo facendo al Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale è proprio quello di capire come le piante cambiano la loro risposta a seconda che nel terreno ci sono degli agenti particolari. E quindi stiamo costruendo proprio quella che chiamiamo una plant phenotyping, un nome molto arzigogolato, per dire che è un campo sul quale noi faremo scorrere un portale con tanti sensori. Metteremo delle piante, all'interno del terreno metteremo degli agenti particolari, diciamo così, e capiremo, calibreremo come queste piante rispondono a seconda del terreno.
Beh, ecco, lei sicuramente sarà a conoscenza di tutta la polemica che c'è in questo momento a livello internazionale e anche europeo sulla necessità di appoggiarsi a Elon Musk, al suo sistema di satelliti. A livello europeo, dal punto di vista della ricerca, come stiamo? Perché è chiaro, poi non si può più parlare di Italia, no?
Certo. In realtà
l'ESA è fondamentale, sì, questo, in tutto questo.
È fondamentale l'ESA. I satelliti sono di natura diversa. Quelli di cui ho parlato fino adesso in realtà fanno l'osservazione della Terra, quindi non, mentre il trenino di Elon Musk è un trenino per le telecomunicazioni. Oggi come Europa abbiamo dei programmi di sviluppo, ma non siamo ancora a livello, non abbiamo ancora la capacità che ha Elon Musk, ma se continuiamo a investire potremo arrivare anche a quel livello di numerosità, perché la forza anche di Elon Musk è nella numerosità di piccoli satelliti che ha a disposizione per le telecomunicazioni. Cosa diversa è l'osservazione della Terra. L'osservazione della Terra si basa su grandi satelliti che, per esempio Copernicus, siamo abituati a sentire Copernicus, è un programma europeo, e come Europa noi ci siamo anche come Italia.
Quello che
tanto
ci ha detto il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre.
Sì, quello che ci ha detto proprio ieri, esatto, che l'anno 2024 è che speriamo che il 2025 non lo superi, proprio quello. Quindi noi siamo molto forti da quel punto di vista, e l'Italia gioca un ruolo fondamentale con l'Agenzia Spaziale Italiana. C'è, se avete mai sentito parlare di Cosmos SkyMed è una costellazione di satelliti italiana che fa parte della grande famiglia di Copernicus, ma è interamente gestita dall'Italia e ha come obiettivo proprio quello dell'osservazione della Terra.
Dottoressa Favaloro, il ruolo dei satelliti quindi è anche cruciale per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile?
Sì, sicuramente, e come diceva Stefania, non soltanto sicuramente nell'ambito delle coltivazioni delle colture, ma non soltanto. I satelliti hanno uno sguardo particolare sulla Terra e ci possono aiutare in tanti altri ambiti. Quello delle telecomunicazioni sicuramente, ma i satelliti sicuramente hanno un occhio vigile su tutti quelli che sono i territori. Parliamo anche quindi delle zone rurali, parliamo del traffico, parliamo dell'inquinamento, parliamo in ambito per esempio delle navigazione. Molto spesso quando si parla di traffico non ci si rende conto che dal satellite si vede che ci sono zone particolarmente congestionate e che poi sono le zone che maggiormente danno problematiche dal punto di vista proprio della vivibilità.
Cecilia, allora.
La linea Radio Giornale?
La linea a Roma.
Diamo la linea a Roma, a Palazzo Pio.
A Palazzo Pio, che siamo sempre a Roma.
Diamo la linea a Palazzo Pio e poi ci ritroviamo qui tra pochissimo con le nostre due ospiti, Nunzia Favaloro e Stefania Cantoni. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.